Allora, come diceva Ilaria prima, entriamo nella parte, secondo alcuni di noi, molto più divertente, cominciando a parlare di galassie. Allora, cosa sono le galassie? La prima, vabbè, queste sono immagini di galassie, immagini di galassie abbastanza vicine, abbastanza divertenti, con delle forme variegate. Ma che cos'è una galassia? Beh, una galassia è un insieme di cose che già conoscete o che di cui avreste dovuto sentire parlare. Sostanzialmente ci sono stelle, le stelle quindi si portano dietro, adesso lo sappiamo, i loro sistemi planetari, pianeti, eccetera. Poi ci sono un quantitativo di gas e di polveri, di cui forse non vi hanno parlato tanto, ma comunque. Il gas è il vapore, cioè tutte le sostanze in forma gassosa, le polveri sono le polveri che infestano le nostre case. E tutto tenuto insieme con l'aiuto enorme della materia oscura dalla gravità. Sostanzialmente la gravità tiene insieme tutte queste cose che compongono le galassie. Poi ci sono dei dettaglini specifici come le forme, eccetera, eccetera, ma tutto in ogni caso, tutto è tenuto insieme dalla gravità. Quindi la forza dominante per le galassie è la gravità. Dopodiché ci sono tutte le forze che agiscono nelle stelle, ci sono tutte le forze che agiscono all'interno dei gas e delle polveri, questi sono tutti costituenti delle galassie. Se noi vogliamo guardare alla galassia, dobbiamo guardare nel loro insieme, anche se guardandole nel loro insieme dobbiamo anche guardare ai singoli elementi. Allora, le stelle, avete già saputo, possono essere calde, luminose e quindi giovani, possono essere fredde, vecchie, di colore più verso il rosso rispetto a quelle altre che sono di colore più verso il blu e quindi sono mediamente più vecchie, o perlomeno possono essere lì da più tempo, possono essere distribuite in ammassi, cioè raccolte in ammassi globulari, in ammassi aperti, comunque in altrettante zone un po' più compatte, altrettanto tenute insieme dalla gravità, oppure possono essere distribuite nel campo. E che le galassie siano formate da stelle, da quando abbiamo dei telescopi come il telescopio di Hubble, piuttosto che altri telescopi in cui si riescono a distinguere le singole stelle nelle altre galassie. Beh, tutti quei puntini sono o stelle o ammassi di stelle, quindi ce ne sono. Questo qui tanto per ricordarvi appunto che esiste un rapporto, una relazione tra la luminosità delle stelle e la loro temperatura e la loro massa, quindi la parte stellare che noi conosciamo, le singole stelle che noi conosciamo, se le mettiamo tutte insieme, a seconda di quante ne mettiamo di che tipo, otteniamo galassie di tipo diverso. Poi c'è questa parte gassosa che si chiama mezzo interstellare, cioè quello che non riempie perché la maggior parte è comunque vuoto, ma comunque quello che c'è tra le stelle. Le stelle sono dei puntini che sono in questo mezzo che è formato da gas e da polveri. Poi ci sono anche. Allora, il gas è il 99% di questo zuppa nel quale esistono le stelle, le polveri sono una frazione molto piccola, poi ci sono delle frazioni ancora più piccole di raggi cosmici, campi magnetici, ma adesso non entriamo troppo nei dettagli perché sennò possiamo stare qui 2 giorni. Non è tanto importante, cioè è una frazione abbastanza piccola rispetto alla componente stellare, ma è importante per gli effetti che ha, perché intanto fa delle immagini molto belle e questo non guasta, ma soprattutto ci permette di studiare delle componenti che altrimenti non riusciremo a conoscere. Le stelle si formano da nuvole di gas, se non ci fossero queste nuvole di gas non si formerebbero le stelle, quindi non si formerebbero le galassie, quindi si formerebbe tutto il resto. Quindi sapere dov'è, che composizione ha, da cosa si possono formare queste stelle è importante. In alcuni casi non è il gas dal quale si formano le stelle, ma il gas che è stato sputato fuori dalle stelle. Quindi sapere che in alcune zone ci sono delle composizioni chimiche del gas diverse rispetto ad altre zone ci permette di capire che le stelle hanno avuto un'evoluzione diversa in quella zona rispetto ad altre. Cioè, conoscere le proprietà del mezzo interstellare è altrettanto importante di quanto conoscere le proprietà delle stelle. Lo stesso si può dire delle polveri. Le polveri, anche queste, fanno delle immagini bellissime. Là, il test di Cavallo che troviamo da tutte le parti è sostanzialmente della polvere che sta tra noi e l'emissione che viene da dietro, come la polvere che anche a casa opacizza tutto, lo stesso succede nel mezzo. In altri casi quella polvere invece è la stessa polvere che però invece che agire da filtro viene riscaldata da qualcosa che sta in mezzo a questa nebulosa di polvere e quindi riemette, si riscalda, quindi è polvere calda e quindi viene evidenziata in quanto calda. Questa qui è polvere fredda, quella è polvere calda, quindi capite che già sapere che c'è la polvere fredda da una parte e la polvere calda dall'altra ci dà delle informazioni fondamentali. E nel caso di una galassia leggermente diversa, voi potete vedere che tutte le strutture, ci sono al solito tutti i puntini che sono stelle, i puntini più grossi che sono gruppi di stelle, in alcuni casi sono delle galassie di fondo ma non vi preoccupate, poi ci sono delle strisce più scure che sono delle strisce in cui c'è una densità di polvere più alta, per cui l'omogeneità viene interrotta dal fatto che si mette sopra un filtro che assorbe la luce che passa da qui. Poi l'altro grosso fondamentale ingrediente è la materia oscura, ma questo per adesso lasciamolo un attimo lì perché è molto oscura. La Via Lattea è la galassia di livello zero. Noi viviamo nella galassia, noi siamo in una galassia che noi chiamiamo Via Lattea, che si vede molto meglio intanto quando non ci sono luci, si riesce a vedere qualche cosa anche, non dico da Milano, ma insomma da qua. Al polo sud si vede molto meglio, ci sono tante immagini, quelle ne potete vedere quante ne volete, gli antichi la conoscevano, tutti i popoli la conoscono perché tutti i popoli l'hanno identificata, chi col fiume d'argento, chi col fiume celeste, chi col dove corre il cane, cioè ognuno ha la sua mitologia, noi abbiamo la mitologia della Via Lattea, delle gocce di latte della figlia di Zeus, piuttosto che ce ne sono un certo numero, non me le ricordo neanche più perché poi cambiano. Comunque ognuno ha individuato una storia popolare. A me piace moltissimo quella del Sudafrica, dove c'è la bambina che si arrabbia con la mamma e tira su la pili del coso facendo proprio un capriccio. Questo è chiamato capriccio, cioè ognuno ha la sua voglia di divertirsi e di inventare la storia per cui tutti l'avevano riconosciuta. Ovviamente noi abbiamo un problema perché ci sono tante immagini della nostra galassia che noi possiamo vedere da dentro, ma noi siamo dentro alla galassia e quindi non era così facile poi ricostruire come è fatta. Mi viene in mente la stessa situazione di quello che la finestra sul cortile che vede che non si poteva muovere, non poteva uscire, quindi poteva andare a controllare se lì avevano seppellito la marina moglie. Lo doveva fare da lontano e doveva ricostruire cos'era successo di quello che lui aveva osservato attraverso le finestre. È un po' il lavoro che tocca fare a noi, sia per ricostruire la galassia, sia per ricostruire tutto il resto, perché comunque noi siamo qui e tutto quello che succede è là e noi lo possiamo solo osservare, ma non lo possiamo maneggiare. L'idea che ci siamo fatte è che la galassia nostra sia con questa forma, diciamo, in questo momento non si vede, ma con questa forma a disco, con delle braccia a spirale, con un grosso rigonfiamento centrale e un disco che ha delle braccia a spirale che vede il nostro Sole intanto in posizione periferica, così anche non solo Tolomeo e Copernico sono stati abbandonati, ma anche la centralità nella galassia e nell'universo, dimentichiamocelo. E se lo vedessimo in un'altra da un altro punto di vista potrebbe avere una forma così. Questa non è la nostra galassia, si chiama NGC 6764, che però potrebbe assomigliare a come siamo fatti noi. Ricordiamoci che noi appunto ci siamo dentro, quindi l'abbiamo ricostruito. Allora, le galassie sono di per sé un concetto abbastanza recente, quasi più recente delle onde gravitazionali, perché mentre gli antichi, da Galileo, hanno cominciato a parlare di nebulose, hanno cominciato a parlare di oggetti che avevano delle forme speciali e specifiche, per arrivare a capire che quelle cose lì erano delle galassie, cioè erano delle cose che assomigliavano alla Via Lattea, che però non erano nella Via Lattea, anzi la Via Lattea era una di tante cose, è uscito negli anni 20 del Novecento, cioè le galassie hanno centinaia d'anni. Prima si parlava di nebulose, allora prima si parlava di stelle che stanno insieme, si parlava dei tanti mondi di Kant, però erano tutte cose di tipo filosofico, o di tipo, non c'era la prova che esistevano delle nebulose che non erano noi. Erano state disegnate, questo qui per esempio erano le immagini che aveva fatto Lord Rosse con quello strumento in Irlanda, mi pare che vi fosse, che aveva disegnato queste galassie, e le aveva disegnate anche piuttosto bene, perché se le confrontate alle galassie del 1850, alle galassie del 2000, abbiamo aggiunto particolari, abbiamo aggiunto colori, eccetera, ma gli occhi degli antichi ci vedevano bene e sapevano anche disegnare, cosa che sono andato. Però sono sempre state chiamate nebulose perché avevano un aspetto non come una stella che è un punto, ma era una cosa un po' più come un batuffolo di cotone nel caso in cui non si riuscissero a distinguere le cose, oppure come queste che hanno una struttura ma che non sono stelle, sono delle cose diverse. Ed erano quindi state catalogate, c'era il catalogo, uno dei più famosi, che è quello di Messier, da cui M, quella lì era il 99esimo numero del catalogo di Messier, il 51, eccetera eccetera. Poi hanno anche dei nomi comuni, divertenti, piacevoli, che danno l'idea della struttura, però sono tutti oggetti di un catalogo, ma si chiamavano nebulose. Bisogna arrivare fino appunto al 1920 circa, in cui c'era stato un grosso dibattito tra due studiosi. Alcuni sostenevano che la galassia di Andromeda, che si chiama anche M31, che è la nostra sorella maggiore, la più vicina a noi tra le galassie grosse, era un pezzo della nostra galassia, anche se era quella struttura lì, era un pezzo della nostra galassia, perché la galassia intesa come Via Lattea è la totalità dei mondi. Invece altri che dicevano: dove siamo un mondo? Andromeda è un altro mondo, ma è separato da noi e non siamo, e non è noi. Per arrivare alla prova che questo era la verità, si è dovuto appunto aspettare delle osservazioni che poi sono finite con delle osservazioni del signor Hubble, che un giorno, intanto che era sul suo telescopio a osservare Andromeda, aveva osservato questo oggettino qui e aveva detto, confrontando le immagini da una notte all'altra, aveva detto: ma questa è una sorgente variabile. Allora, le sorgenti variabili sono delle sorgenti, era quell'oggettino là che lui ha segnato con scritto variabile, sono delle sorgenti importanti perché ok, questa qui è la stessa sorgente che il signor Hubble aveva visto, invece osservata dal telescopio Hubble. Quindi lui aveva notato che questa stellina cambia di intensità luminosa, e non solo cambia di intensità luminosa, ma cambia di intensità luminosa con una certa regolarità, con una curva di luce, si chiama, cioè la variazione del flusso in funzione del tempo, che aveva una certa caratteristica molto interessante, perché nel frattempo erano state scoperte le stelle Cefeidi. Le stelle Cefeidi sono delle stelle variabili che avevano, una caratteristica importante. Cioè, era stato scoperto che la variazione di luminosità, la variazione di luminosità apparente, cioè quello che uno misura, era legata a una variazione di luminosità intrinseca. Cioè, la differenza tra la luminosità apparente e la luminosità intrinseca è: se io ho una lampadina da 100 watt e ce l'ho qui, mi brucio il bulbo; se ce l'ho laggiù, è debole. Che cosa interviene tra questo e quello? La distanza. Qui ce l'ho vicina e quindi io prendo tutto quello che lui emette e mi arriva subito. Laggiù si affievolisce nell'arrivare, semplicemente per un effetto di distanza. Se noi abbiamo la possibilità di sapere che quella sorgentina che noi abbiamo visto è la lampadina da 100 watt che abbiamo qui e che abbiamo là e che abbiamo laggiù, ed era questo lo scopo di questo, cioè più si allontana più si affievolisce. Ma se io so qual è il suo valore intrinseco, so anche che quant'è la distanza, se io trovo una relazione. La relazione l'aveva trovata la Miss Henrietta Lewitt in quegli anni, perché era sempre tutto quel momento, c'è stata questa esplosione. Avendo trovato quello che misurano gli strumenti e quello che la relazione che lei aveva ricavato dice, si trova la distanza. La formula è quella lì, non è che ve la dovete imparare, ma è abbastanza semplice. Più è lontano, più è debole. La stessa luminosità vista da più lontano è più debole. E la debolezza scala come il quadrato della distanza, cioè a un metro si dimezza, a due metri diventa un quarto, a tre metri diventa un nono della quadrologia, più un fattore geometrico, eccetera, eccetera. Comunque è irrilevante, il punto è, quello è il punto. Quindi, avendo scoperto che quella stellina lì era una cefeide, che la cefeide risponde a questa relazione, e quindi che io posso tirare fuori la distanza di quella stellina, che è in Andromeda, scoprono che la distanza è 700. Poi vi dico i kiloparsec, i megaparsec, i parsec, di aver fatto. Comunque, chiamiamoli kiloparsec, chiamiamoli anni luce, o migliaia di anni luce. Il punto fondamentale è che la distanza di questo oggetto è 700, la dimensione della galassia è 30, allora 700 è più grande di 30. Se la galassia finisce dopo 30, ce ne rimangono 630 per arrivare all'altro oggetto. Quindi quell'altro oggetto non è noi, è fuori. Cioè, se questa stanza è larga 5 metri, se un oggetto è a 25 metri, è al Duomo, non è qui. Forse. Più vicino del Duomo. No, forse in linea d'aria saranno un altro, non è lontanissimo. Comunque, questo era il motivo per cui hanno scoperto che non è che Andromeda, quella stellina che era in Andromeda non poteva essere nella nostra galassia. Vabbè, questo qui tanto per ricordarvi che gli anni che un parsec sono 3,6 anni luce, e che quindi, vabbè, quelle sono le unità di misura che non sto a ricordarvi nel caso me lo chiedete o mi. Quindi, quello che è successo è che negli anni 20, alla fine degli anni 20, si è scoperto che esistono degli altri sistemi che sono analoghi alla galassia, ma che la galassia è una delle tante galassie. A questo punto si chiamano tutte galassie, che si fa sempre una gran confusione. Quando uno scrive, lo scrive con maiuscola, per non parlano un po' meglio con maiuscola. La Via Lattea è una delle tante galassie. Le galassie hanno dimensioni tipiche come quelle della nostra galassia, un po' più piccole, un po' più grandi, ma hanno delle dimensioni tipiche di tra 10 e 50 kiloparsec, quindi tra 10, tra 30 e 100 mila anni luce. Hanno una luminosità che è pari a 10 alla 9, 10 alla 12 luminosità solari, cioè come se ci fossero un miliardo o mille miliardi di soli all'interno della galassia, che sono più o meno il numero tipico di stelle che ci sono all'interno di una galassia. Quindi voi capite che a quel punto non ha più importanza la singola stella, perché si può andare dietro a 100 miliardi di stelle per una sola galassia, e per questo si usa l'insieme del sistema. Hanno delle masse anche qui che sono dell'ordine di miliardi, 100 miliardi, 1000 miliardi della massa del Sole, cioè un certo numero di masse. Non fatemi leggere quel numero, ma insomma quella roba lì. E poi sono distinte, come avevo fatto vedere prima, da galassie ellittiche, galassie spirali e galassie regolari. Le ellittiche sono quelle fatte tonde o schiacciate, le spirali sono quelle che sono fatte con una forma spirale, le regolari sono tutte le altre. L'altra cosa importante delle galassie è l'ambiente nel quale si sviluppano, si muovono. Allora, di alcune di queste cose vi parlo oggi, delle altre continuiamo la settimana. Allora, perché sono importanti le galassie? Non solo perché piacciono a me, che questo è già importantissimo, però perché ci insegnano come si è evoluto, come è nato l'universo, come si è evoluto l'universo. È importante scoprire capire perché sono così, oggi le vediamo in un certo modo, come ci sono arrivate a essere fatte in quel modo, e capire quindi come sono evolute dal passato e come si evolveranno nel futuro. Per fare quello ci sono due o tre ingredienti fondamentali. Il primo è sapere dove sono nell'universo, quanto sono lontane da noi, perché ci permettono di capire dove sono nell'universo e quanto sono simili all'universo che abbiamo oggi, oppure quanto sono simili all'universo quando è nato. Cioè, abbiamo i due punti fondamentali e tutto ciò che ci sta in mezzo: l'universo è nato, oggi siamo qui e c'è tutto quello che c'è in mezzo. E le galassie danno l'informazione lungo la strada. È importante sapere come la morfologia, e vi farò vedere perché, dove vivono, e vi farò vedere perché, e il punto fondamentale è che se noi conosciamo bene quello che c'è intorno a noi, possiamo in qualche modo riuscire a capire il passato. Quindi è importante di studiare anche l'universo locale, è proprio perché questo è il punto fermo al quale noi dobbiamo arrivare. Questo lo possiamo osservare molto bene. Tutte le teorie che spiegano come si è passati dal Big Bang originale a oggi devono riuscire ad arrivare a quelle forme che noi vediamo oggi. Quindi questi sono dei punti molto fermi per capire come è fatto l'universo. Allora, le distanze, vi ho già fatto vedere come primo fatto che capire la distanza è stato il punto clou per far capire che Andromeda non era parte della nostra galassia. D'altra parte, per capire le distanze non è così banale, perché non so se vi avevano fatto vedere il problema della parallasse. Alcuni metodi per calcolare le distanze delle stelle sono di un certo tipo. Per le galassie non si può studiare la parallasse, per esempio, perché sono troppo lontane perché qualunque strumento riesca a risolvere l'angolo di parallasse anche legato al cosa che bisognerebbe poterlo fare sulla rotazione della nostra galassia, cioè qualche centinaia di migliaia di anni, non importa, lasciamo perdere. Ci sono anche metodi tipo quelli delle Cefeidi, che si basano sul fatto che devi avere delle candele standard, cioè devi sapere che quell'oggetto è una candela standard e quindi che quell'oggetto vale i famosi 100 watt, però devi essere sicuro che questo sia vero, perché sennò non valgono più. E quindi ci sono tutta una serie di metodi che valgono fino a certe distanze e poi non più. Per le galassie sostanzialmente, tranne proprio quelle più vicine, si usa il metodo della velocità di recessione. L'universo si espande, più l'universo si espande, più le galassie si allontanano tra di loro, più si allontanano più velocemente, più sono lontane da noi. Come ci si arriva a questo? Beh, sapete che noi abbiamo, che una delle cose fondamentali è che la luce si scompone nelle sue componenti originali, ma non solo si scompone, ma ha anche delle venature di assorbimento o di emissione, cioè nel momento in cui la luce attraversa un mezzo, interagisce con la materia del mezzo e questo può provocare delle reazioni per cui toglie delle frequenze specifiche della luce che appaiono come bande nere, oppure ha delle interazioni di tipo diverse e quindi provoca l'emissione di un fotone specifico, cioè da una parte o lo toglie o gli dà un'energia maggiore di quella che avrebbe, in ogni caso lascia delle impronte nello spettro degli oggetti che sono abbastanza ben visibili. Ora, questi due sono i due modi in cui vengono visualizzati gli spettri: da una parte si vedono le luci, dall'altra è come un tracciato, per cui tutti i buchi o tutte le emissioni che sono o i neri o le luci più prominenti rispetto a un passaggio smooth, come si dice, tranquillo, da uno all'altro, sono evidenze o di assorbimenti o di emissioni. Quelle sono succedono delle frequenze caratteristiche. Caratteristiche perché? Perché per esempio se noi abbiamo questo spettro in questa formulazione in cui abbiamo un buco in basso e un buco in alto, che noi sappiamo essere delle righe caratteristiche di alcuni elementi, il magnesio e l'idrogeno. Il magnesio ha una riga caratteristica per cui passando attraverso il magnesio viene assorbito un fotone di quella energia specifica e altrettanto attraversando un gas o una cosa si ottiene una emissione dell'idrogeno a quella riga specifica, a quell'energia specifica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo è il mio spettro caratteristico che io ottengo da una qualunque galassia. Questo è un pezzettino, eccetera. Se la galassia la spostiamo, quello che succede è che per effetto Doppler, di cui sono sicura che avete già sentito parlare, per cui non ve lo ripeto, la riga si sposta. Più la galassia si allontana, più è grande la velocità di allontanamento, più la riga si sposta verso il rosso. Se noi riusciamo a riconoscere dalla galassia in viola che quello spirucchino lì è la riga di H alfa, che però si è spostata qui per effetto della velocità, allora noi possiamo calcolare qual è la velocità. Dobbiamo solo calcolare 8.000 meno 6.500, dividerlo per caratterizzare una formuletta altrettanto semplice, che è questa qui, cioè la luminosità che noi misuriamo, cioè la frequenza o la lunghezza d'onda che noi misuriamo, meno la lunghezza d'onda caratteristica, cioè noi misuriamo questo, dovrebbe essere qui, c'è questa differenza, la dividiamo per questa cosa qui, troviamo il redshift, questa cosa z che si chiama redshift. Questo z redshift è strettamente legato alla velocità di allontanamento. Come? Torna in gioco il nostro signor Hubble, il quale, avendo studiato degli oggetti con le cefeidi, con altri mezzi, e quindi avendo calcolato le distanze in una maniera diversa, e avendone poi misurato la velocità di recessione in questo modo, le ha messe in un plot. Ha detto: questa è la distanza, questa è la velocità, vediamo se c'è una legge tra queste due cose. E ha scoperto che c'è una legge molto semplice: la distanza la velocità di recessione, di allontanamento, il redshift, sono tutti passaggi semplici, rispetto alla distanza mi dà una legge molto semplice. Devo solo calcolare qual è la legge e io so capacità, la velocità di decisione che riesco a misurare bene, perché quelle righe lì si vedono, io so la distanza degli oggetti. Questo subito, 2 anni dopo, aveva già allungato la scala perché no, era riuscito ad arrivare a delle distanze molto più lontane. Oggi ne facciamo anche di più, e sostanzialmente quello che succede è che con questa legge uno entra alla distanza di recessione e tira fuori qual è, scusi, la velocità di recessione tira fuori qual è la distanza. Conoscere la distanza vuol dire conoscere le proprietà intrinseche dell'oggetto, cioè vuol dire che io misuro la luminosità di quella lampadina là, non di questa che ho qua, che posso, quella là, quindi so se è uguale a questa, se è più grande, se è più piccola, eccetera eccetera. Ok, sempre il nostro signor Apple, perché quegli anni lì si era dato molto da fare, aveva anche inventato una sorta di classificazione morfologica, cioè aveva guardato e ha detto, sono metà, alcune sono fatte a spirale, alcune sono fatte ellittiche, alcune delle spirali c'hanno anche delle barre in mezzo, vediamo se riesco a classificarle in base a dei parametri molto semplici. Se rotonda, sempre più schiacciata, sempre più schiacciata, sempre più schiacciata, finché cominciano ad apparire delle strutture intorno, e quindi si passa alle ellittiche che partono da tonde e arrivano sempre più schiacciate, dalle 0 alle 7, in funzione dello schiacciamento. Poi cominciano ad esserci le S0, che sono degli oggetti che hanno un bal centrale e una sorta di disco intorno, e poi cominciano le spirali che hanno i loro bracci a spirale. Poi ci sono i regolari, va bene. E sostanzialmente sono questi oggetti qui, per cui si riconosce una parte centrale delle ellittiche, ma la parte centrale c'è da tutte le parti, in alcuni casi si chiama ellittica, in alcuni casi si chiama bulge, perché intorno c'è una struttura o di disco, come in questo caso dove non c'è una struttura a spirale, o con una struttura a spirale, a seconda. Ora, tutto ciò è molto morfologico, fenomenologico, però ha un significato fisico abbastanza interessante. Grosso modo, non è scientificamente uno a uno, però grosso modo la sequenza di Hubble ha un suo significato fisico, cioè la forma ha un significato fisico, anche se la forma non è, cioè anche se quella si chiama sequenza, ma non è una sequenza evolutiva, si chiama sequenza morfologica. Però sostanzialmente quello che si nota poi è che le ellittiche sono di colore rosso, e sono fatte sostanzialmente di stelle vecchie, vuol dire che sono delle strutture nelle quali la formazione stellare non c'è più, e quindi sono delle strutture in qualche modo vecchie, mentre le spirali sono mediamente di colore blu, soprattutto le braccia a spirale o i bracci a spirale sono di colore blu, la parte centrale è più rossa, quindi nei bracci a spirale c'è ancora formazione stellare. Quindi è chiaro che le due classi di oggetti hanno età diverse, o hanno avuto storie evolutive diverse, oppure hanno avuto storie di formazione diversa. Questo è una buona domanda. Però la forma in qualche modo dà una prima indicazione dello stato in cui loro sono. Le ellittiche sono formate da stelle vecchie e non hanno più formazione stellare, le spirali hanno una parte più vecchia e una parte più giovane e hanno avuto un'evoluzione diversa. Le irregolari non si sono ancora piazzate da nessuna delle due parti, oppure sono state prima qualcosa e adesso si stanno trasformando in qualcos'altro. Per cui esattamente quello che dicevo prima, siccome le stelle hanno dei colori diversi, la somma di colori blu ti dà un colore blu, la somma di colori rosso ti dà un colore rosso, la somma dei due ti dà dei colori intermedi. Però il colore è una sorta di indicazione di che tipo di stelle ci sono dentro, esattamente come la presenza di polveri o la presenza di gas modifica il colore e modifica la forma. Per questo è la forma è una prima indicazione di che cosa c'è dentro e dell'evoluzione che hanno subito. E questo lo si vede sia in questo modo, sia proprio studiando il famoso spettro di prima, in cui potete vedere abbastanza, anche se non è uno a uno, questo è lo spettro dell'ellittica, questo è una stella tipo il Sole, questi due spettri si assomigliano abbastanza, vuol dire che questo è la somma di cose fatte così. Questo non può essere mai la somma di cose fatte così, perché la somma di cose fatte così non dà una roba così, tantomeno non dà una roba così. Quindi questo qui è chiaramente una mescolanza di qualcosa che assomiglia a questo tipo di stelle più stelle completamente diverse, e a seconda della mescolanza di stelle ci sono appunto una serie di teorie che studiano quanti tipi di stelle in quale proporzione devono esistere in una galassia per dare quello spettro lì. In questo modo si risale alle frazioni di popolazione stellare che ci sono in ciascun oggetto. L'ultimo ingrediente fondamentale ma molto oscuro è la materia oscura. Perché è fondamentale? Perché intanto è la componente dominante, cioè in massa c'è più materia oscura che tutto altro, quindi non è proprio trascurabile, uno. E si capisce che esiste questa massa che però non sappiamo cos'è, dal fatto che l'unica spiegazione di alcuni fenomeni che sono stati osservati è di avere una quantità di materia pari a una frazione dominante che spiega che cosa? Per esempio la cinematica, cioè il moto di rotazione delle stelle in una galassia spirale. Allora, le galassie ruotano intorno a un nucleo. La parte centrale, che è una specie di palla, ruota un po' come un corpo rigido, quindi la relazione è quella di dire la velocità aumenta con l'allontanamento, più è lontano dal fulcro, più è veloce. Cioè, no? Io, questo è un corpo rigido, percorro più spazio con la punta del mio dito che non con la spalla che sta ferma. Ok, se invece andiamo nella parte del disco, entriamo in un regime che assomiglia al sistema solare, cioè c'è un corpo grosso al centro, che è il nucleo, il bulge, eccetera, e tutte le altre stelle si comportano un po' come i pianeti del sistema solare, cioè più sono lontani dal centro, più vanno lenti, cioè esattamente l'opposto. Combinando le due leggi di rotazione, uno si aspetta che finché siamo nel regime, diciamo, della palla, del corpo rigido, la velocità allontanandosi dal centro aumenta, poi quando la palla finisce ed entra l'altro regime di disco, la velocità diminuisce. Quindi le curve che uno si aspettava e che hanno visto fino agli anni 50 erano di questo tipo. La velocità delle stelle in funzione della distanza dal nucleo faceva così. Appena siamo riusciti ad andare un po' più lontano, le stelle fanno così. Cioè, non è vero che la maggior parte della massa sta verso il centro. Perché se la maggior parte della massa stesse verso il centro, avremmo questa curva di rotazione che, sommata a quella lì, mi dà una cosa che decresce. Vuol dire che io più mi allontano dal centro, più continuo ad avere massa, che però non vedo perché le stelle sono finite. Quindi, non so come chiamarla, che è la materia oscura. Però la materia oscura c'è, perché altrimenti non si riesce a spiegare questo tipo di curve. e non è una sola, ormai più si va lontano dal centro, dove le stelle non si vedono neanche più, e più l'unica maniera per spiegare queste cose qui, queste curve di rotazione, cioè la rotazione che si viene della materia che noi riusciamo a vedere, che a questo punto non è più stelle, ma sono per esempio queste nuvole di gas che sono intorno alle galassie, che emettono intorno alla galassia, più l'unica maniera per spiegarla è che quelle nuvole di gas siano tenute lì insieme dalla gravità, che è dovuta non a quello che vediamo, ma a quello che non vediamo, cioè la materia oscura. Dopodiché, che cosa sia, di che cosa sia fatta, ancora non lo sappiamo, nel senso che sappiamo di cosa non è fatta di materia che noi conosciamo, cioè non è fatta di atomi che noi conosciamo, di cose che noi conosciamo, non è fatta di gas, non è fatta di neutrini, non è fatta di quelle robe, ma è fatta di materia, perché crea gravità. Per creare gravità ci vuole la materia, quindi è materia, ma quale materia non si sa. Ora, con le onde gravitazionali che arriveranno dopodomani magari rivoluziona tutto, però oggi è piuttosto di... Per fortuna la faccio oggi, che sapessi fare venerdì magari potrebbe. Però oggi l'unica spiegazione che è stata data a questa e ad altre leggi di questo genere è che ci deve essere della gravità che tiene insieme il sistema, per tenere il sistema la gravità di cose che noi riusciamo a vedere non basta, non c'è abbastanza materia per tenere. Qui c'è più materia di quella che vediamo, quella materia che noi non vediamo si chiama materia oscura, materia ignota, materia chiamata come vuole si chiama oscura. Per esempio, queste qui sono, noi sappiamo che c'è qualcosa che tiene insieme questa struttura spirale, molto più, sono sulla stessa scala, quelle lì sono la parte ottica, cioè la parte delle stelle, questa qui è la parte del gas. Il gas ha una dimensione che è il doppio, insomma. Eppure sta nella stessa struttura spirale, quindi c'è qualcosa che li tiene insieme e le tiene insieme in maniera coerente. L'aggiunta di quel gas lì non serve perché è una frazione trascurabile, quindi non è quello che crea la gravità, però quello lì mi fa vedere che la gravità c'è. Quindi io devo metterci una materia oscura sotto. Prego.
Posso?
Sì.
Ci sta raccontando una situazione che si verificava diversi miliardi o milioni di anni di luce.
Cioè, c'è anche nella nostra galassia la materia oscura.
Questo tipo di ragionamento è ancora valido nella realtà attuale?
C'è anche nella nostra galassia. La materia oscura è stata misurata in maniera diversa, è stata misurata anche nella nostra galassia. Più vicino di così non credo che sia stata misurata nel sistema solare, ma anche perché sono sicura che c'è anche nel sistema solare, perché in realtà c'è dappertutto. Il problema è che sembra che la distribuzione di materia oscura sia sostanzialmente l'opposto della distribuzione della materia visibile, cioè dove c'è tanta materia visibile c'è poca materia oscura, dove c'è poca materia, cioè qui in questa zona qui la materia oscura c'è, però c'è anche tanta materia visibile, quindi qui per misurare la materia oscura uno deve andare a guardare quelle famose frazioni come per le onde gravitazionali, che sono una frazione rispetto a un segnale, cioè se il totale è 100 e 99,99 sono di materia chiara, quell'uno laggiù in fondo con tanti zeri prima è difficile misurarlo. Se uno va qui, dove su 100 99,99 è di materia oscura, mentre c'è quell'uno laggiù in fondo anche di materia non oscura, allora lì si misura bene. È solo una questione di rapporto di segnale e rumore. Perché la materia oscura sia distribuita antagonista alla materia chiara, non so come chiamarla, materia luminosa, è un dato di fatto, perché è stata spostata, perché la materia, quello che era la materia oscura è diventata materia luminosa. Di fatto questo è il, questi sono i fatti. Quindi qui vicino a noi c'è, ma è difficile misurarla. Laggiù lontano è più facile misurarla perché è l'unico segnale che abbiamo. Però c'è nelle galassie, anche nella Via Lattea, che è più vicina a misurarla. Cioè c'è ovunque, che non sappiamo. Quindi sì, è vero che questo qui poi non è neanche pianeta, tra l'altro, per gli standard nostri. Questa qui non si misura neanche a Recci, si misura, come dire, si riescono a guardare le stelle e a misurarle. Questa è veramente dietro l'angolo, anche se per me è lontana, però per i cosmologi questa qui non esiste, è troppo vicina. Come si fa però a misurare tutto questo che vi ho detto? Perché io ho detto si misura la velocità delle stelle, ma come si fa a misurare la velocità delle stelle? Si misura di nuovo usando l'effetto Doppler. Cioè, siccome esattamente come per la velocità di allontanamento tra noi e la galassia, anche una galassia quando ruota si allontana da una parte e si avvicina dall'altra. Perché è chiaro che in quel caso la differenza è molto più piccola, però c'è lo stesso fenomeno. E questo fenomeno si nota negli spettri. Allora, questo qui è uno spettro preso lungo la dimensione della galassia, lungo l'asse della galassia. Questa galassia è in rotazione, quindi una parte si allontana da noi e una parte si avvicina quando ruota. Questo provoca un spostamento della riga, la famosa H alfa, che è una delle righe che ci sembra ricordare. Nel nucleo, che è il perno, è qui. In qua è a lunghezza d'onda maggiore e qua è a lunghezza d'onda minore. Vuol dire che quella parte, questa parte, questa galassia gira così, questo si allontana e questo si avvicina. La differenza in questo caso in questa direzione è la differenza di velocità tra il centro e la periferia, che permette di anche quello plottarlo su un grafico, per cui si misurano la velocità in queste posizioni e si plottano verso un grafico, e quindi questa qui è la velocità in funzione della distanza dal centro, in una distribuzione diversa, in una rappresentazione grafica diversa, immaginatevela girata di qua, però la velocità di rotazione delle galassie rispetto al centro cresce e poi si appiattisce, esattamente come prima era. Una cosa caratteristica di Neo Astronomy è non fare mai le cose nello stesso senso, perché ognuno se lo fa per il fatto suo, e quindi c'è quello che lo plotta a destra, quello che lo plotta a sinistra, quello lì in su, quello lì in giù.
Ma scusi, ma le galassie ruotano anche loro da ovest verso est? Non ci sono.
Loro ruotano come gli è stato detto di ruotare.
Ah.
È solo il Sole che ruota,
non ha una,
cioè il sistema solare, gli altri, ognuno ruota come
veramente
libertà di rotazione. Quindi noi con questo sistema, sempre usando l'effetto, sostanzialmente l'effetto Doppler, riusciamo a misurare la rotazione delle galassie. Cos'altro possiamo sapere delle galassie? Vi ho detto che è composto di gas, di polveri e di stelle. La materia oscura tanto non la possiamo osservare, sappiamo che c'è, quindi la dobbiamo misurare in questo modo. Come facciamo però a sapere quante stelle ci sono, che tipo di stelle ci sono, quanto gas c'è? L'unica maniera è osservarla, ma non è solo osservarla, ma osservarla a diverse lunghezze d'onda. Cioè, la radiazione che proviene dalle galassie, in alcune lunghezze d'onda dà informazioni su alcuni ingredienti, in altre lunghezze d'onda dà informazioni su altri. Lo faccio vedere. Mi ha abbandonato PowerPoint. Ah, scusate. PowerPoint ha incontrato un problema, vediamo se io riesco a riprovare PowerPoint. Esploro. Don't send, vediamo se riparte. Qua, vediamo se ripartiamo. Siamo. Questo non era previsto. Ok, vediamo se riparte senza problemi. Cioè, esattamente come no, i raggi X permettono di vedere attraverso la pelle, quindi si fanno le radiografie, eccetera, eccetera. Ci sono tante forme diagnostiche che vengono usate nel mondo umano, lo stesso lo possiamo fare sulle galassie. Ovviamente con il caveat in più che qualche radiazione arriva fino a Terra, qualche radiazione non arriva fino a Terra per nostra salvezza, perché la radiazione X è portata dall'atmosfera, e quindi noi ci dobbiamo anche muovere usando non solo luoghi importanti dove non c'è l'inquinamento luminoso, non solo usando telescopi sempre più grandi perché così vediamo meglio, ma in alcuni casi usando dei telescopi fuori dall'atmosfera, perché sennò non riusciamo a vedere alcuni tipi di radiazioni. Questo che vi ho già detto. In alcuni casi passare nello spazio aiuta, anche perché passare oltre l'atmosfera, anche se è una radiazione che arriva fino a Terra, passare oltre l'atmosfera permette di avere delle cose molto più dettagliate, molto più nitide, perché l'atmosfera è comunque un velo, anche se siamo in condizioni migliori. E quindi, mettendo tutto insieme, se noi partiamo da questo oggetto che avete visto milioni di volte, che è una fotografia nella luce, diciamo, visibile, e la guardiamo nella luce ultravioletta, tanto la galassia sopra scompare. La distribuzione della luce è molto diversa, della luce ultravioletta non è molto diversa, ha sempre una forma, ricorda sempre le spirali, però è molto più nodulare. Perché? Perché l'ultravioletto è un diagnostico abbastanza buono delle regioni di formazione stellare. Le regioni di formazione stellare da cui si formeranno poi le stelle blu hanno un'emissione particolare nell'ultravioletto, la compagna, quel nottolino che c'era sopra, non ha regioni di formazione stellare, quindi qui non si vede. Quindi se noi guardassimo nell'ultravioletto penseremmo che questa qui è una signora da sola. Se poi noi guardiamo nei raggi X, è uguale a quell'altra, è completamente diversa, c'ha dei puntini, c'ha delle zone luminose, perché qui noi studiamo, riusciamo a identificare delle sostanzialmente tutti quei puntini sono buchi neri, stelle di neutroni, sono tutti sistemi in rotazione l'uno contro l'altro che emettono per un fenomeno completamente diverso, che forse ve ne parleranno più in là, ma comunque sono tutti sistemi di oggetti che sono alla fine della vita delle stelle, alla fine della vita di una stella. Cioè una stella, erano due stelle, una ha finito la sua evoluzione, è diventato buco nero, stella dei neutroni, quello che è, e l'altra invece compagna esiste ancora. Allora c'è una sorta, la compagna fa cadere della materia sull'oggetto compatto che, grazie alla gravità, se lo succhia e emette in una radiazione che è quella dei raggi X. Per cui noi nei raggi X vediamo quei fenomeni lì, cioè le stelle morte per l'ottico, per il signore che guarda nell'ottico, le stelle non le vedrà mai perché sono già morte, le avrebbe viste se le avesse visto le supernove, queste cose, ma oggi non le vede, mentre noi le vediamo, noi X le vediamo ancora, esattamente come vediamo quelle zone invece rosse diffuse che è gas. altrettanto non si vede nell'ottico, perché è un gas che emette nella radiazione X. Se noi andiamo nell'infrarosso invece vediamo una situazione molto più diffusa, perché queste sono il substrato di stelle vecchie, che quindi a meno è sostanzialmente l'opposto dell'ultravioletto. L'ultravioletto si vede nelle stelle giovani, queste invece si vedono. Nel radio si vede una struttura ancora più grande, ancora diversa. Quindi sostanzialmente se uno vuole studiare un oggetto e vuole capire tutte le componenti, se lo deve guardare in tutte le luci a disposizione, possibilmente con la stessa precisione in tutte le bande, in modo da non fare confusione. Altro motivo per guardare gli oggetti a diverse lunghezze d'onda. Per esempio, se voi guardate questi tre oggetti, sono tre galassie, io vi posso anche dire che sono tutte alla stessa distanza, perché il redshift mi dice che sono tutte alla stessa distanza. Però, vabbè. Se io però vi faccio vedere questa immagine, è chiaro che non solo sono alla stessa distanza, ma sanno l'una dell'esistenza dell'altra, perché vengono tutte dalla stessa nuvola originaria. Cosa abbiano fatto nel frattempo non lo so da questa immagine, ma non posso trascurare gli altri due oggetti studiando quello centrale. Cioè, se questo qui sa di questa signora, questo qui sa di questa signora, perché me lo dice il fatto che c'è, no? Quindi anche in questo caso è importante guardarlo a diverse lunghezze d'onda. Lo stesso, questo è un altro oggetto. L'ottico mi dice che c'è quella nuvola di stelle. Il raggio X nella stessa dimensione mi dice che c'è del gas, che ci sono delle emissioni, se andiamo nel radio c'è ancora più macello, diciamo. Quindi è chiaro che sono tre aspetti dello stesso oggetto e quindi uno, se vuole capire come è fatto quell'oggetto, li deve guardare tutti e tre. Adesso vi faccio una rapidissima carrellata di due o tre oggetti carini guardati in diverse lunghezze d'onda e voi mi dite che se mi dicessi che è lo stesso oggetto, se proprio ci credete. Questo qui è lo stesso oggetto visto nelle varie lunghezze d'onda. Ora è chiaro che uno deve guardarle tutte per capire cosa succede. E altrettanto questa qui, che è una galassia un po' più normale, però in un caso si vede un disco, in un altro caso si vede la parte centrale, nell'altro caso si vede la polvere, nell'altro caso si vedono le famose sorgenti morte, di stelle morte, e sono tutte la stessa galassia. Quindi è chiaro che è importante guardare questi oggetti con la mente aperta e in tutte le lunghezze d'onda possibili e disponibili. Io mi fermerei qui e vi riprendo la prossima volta. Se ci sono domande, se ci sono curiosità. Non lasciate perdere, no. C'è.
Stasera.
C'è. Però. Quella è tutta un'altra roba ancora più complicata, nel senso che il ragionamento è simile, nel senso che ci sono dei fenomeni che non si riescono a spiegare con quello che sappiamo. In questo momento i dati dicono che l'universo sta accelerando, cioè l'espansione dell'universo ha subito una serie di cose, ma in questo momento non si sta espandendo come se fosse una cosa che si espande per inerzia. C'è qualche cosa che gli dà energia, per cui si espande più velocemente di quello che sarebbe una velocità costante, accelera. Allora, che cos'è che lo fa accelerare? Nel caso delle galassie sappiamo che c'è la gravità che tiene insieme. La gravità però in questo caso non aiuta, perché la gravità tiene solo insieme, quindi ci vuole qualcosa che contrasta la gravità. Se l'universo si restringesse, cioè se accelerasse restringendosi, uno direbbe, vabbè, c'è, la gravità, attira, e quindi capisco che non si espande di moto costante, ma si restringe. È tutto nella logica delle cose. Ma se accelera, vuol dire che c'è qualcuno che gli dà energia. Chi è che gli dà energia? La fantomatica energia oscura, cioè c'è questa energia che c'è perché si vede il fenomeno dell'accelerazione dell'universo, ma che non, perché non sappiamo perché non è ancora trovato.
Da quando si
è scoperto
che la fantastica accelerazione?
Più o meno? 20 anni. Materia oscura ormai saranno una 30-35 anni che gira e che si sta sempre più affermando. L'energia oscura è molto più recente, però sarà almeno già una quindicina d'anni. Credo che l'ultima lezione sia. Da quando lo dicono o da quando si sta espandendo più velocemente? Allora, lo hanno scoperto una quindicina d'anni fa. Da quando si applica, non è la mia materia, per quello non vorrei dire una data sbagliata, però in questo momento stiamo accelerando.
Ma quindi l'universo è finito, non è
finito? Però non sappiamo qual è il confine.
Però è finito, perché continua a ingrandirsi, cambia continuamente e quindi è un numero.
Io credo che la risposta giusta io non la so dare, perché non la so bene dare a me stessa, ma forse è sbagliato la domanda, se l'universo è finito o è infinito, nel senso che il concetto di finito è una roba che ha confini.
No, matematica, quando dicono che è infinito si vede quella 8.
Esatto. Vabbè, però questo non. Questo si l'universo gli si può mettere qualunque 8, cioè funziona. L'universo non ha dimensioni, in un certo senso non ha dimensioni. L'universo osservabile ha una dimensione, che fino a giovedì è che la distanza della luce è finita e quindi noi possiamo osservare solo fino a dove la luce è da quando la luce è partita fino a noi. Più in là non lo possiamo osservare.
Però potrebbe esserci ancora qualcosa.
Possiamo dire che al di là non esiste spazio-tempo.
Faccia una domanda più semplice là dietro, per favore.
Capisci? Non so che la razza più distante che stanno osservando, ossia quanto più vicino è al
Big. Allora, l'oggetto più distante che è stato osservato, dove se sia una galassia o se sia una protogalassia o se sia, è a Z altissimi, 10, 9, che quindi è a pochi milioni di anni dal Big Bang. Quindi all'epoca del Big Bang, poco dopo il Big Bang.
Un redshift alto, quindi si sta allontanando velocemente.
Esatto.
Cioè, si allontana velocemente.
Più si allontana velocemente, più è lontano.
Vicino
al Big Bang. Esatto. Cioè, più è distante da noi e più è vicino. Il tempo va a ritroso, insomma. La distanza è anche una misura di tempo, e più è distante da noi e più è vicino all'origine dell'universo. Cioè ci ha messo più tempo la luce ad arrivare da noi e quindi quella luce è vecchia.